Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Aramis si accostò alla scrivania di Cromwell, tagliò 3 pezzi di carta di grandezza uguale, scrisse sul primo il suo nome e sugli altri 2 quelli dei suoi compagni. Li presentò aperti a Mordaunt, che senza leggerli fece con la testa un cenno che esprimeva di rimettersi pienamente a lui. Poi li ripiegò e li mise in un cappello che presentò al giovane. Questi cacciò dentro la mano, levò uno dei 3 fogli e senza leggerlo lo lasciò sprezzantemente ricadere sulla tavola. «Ah, serpentello!» mormorò D'Artagnan. Darei tutte le mie probabilità di ottenere il grado di capitano dei moschettieri perché il mio nome fosse su quel biglietto. Aramis aprì il foglio, ma per quanta calma o freddezza ostentasse, si vedeva che gli tremava la voce d'odio e di desiderio deluso. D'Artagnan, lesse forte. D'Artagnan gettò un grido di gioia. «Ah!» esclamò. «Dunque in cielo c'è giustizia!» E rivolgendosi verso Mordaunt, «spero, signore, che non abbiate obiezioni da porre». «Nessuna», disse Mordaunt, traendo a sua volta la spada e appoggiandone la punta sullo stivale. Appena D'Artagnan fu sicuro che era esaudita la sua brama e che l'uomo non gli sarebbe sfuggito, riprese la sua tranquillità, la sua calma e anche la lentezza che gli era solita nei preparativi di un duello. Tirò su per benino le manichette, fregò in terra la suola del piede destro, ciò che non gli impedì di osservare come, per la seconda volta, Mordaunt lanciasse intorno uno sguardo strano. «Siete pronto, signore?» domandò poi. «Anzi, sono io che aspetto, signore», replicò Mordaunt sollevando il capo e dando a D'Artagnan un'occhiata che non sapremmo descrivere. «Dunque, badate a voi», disse il guascone. «Perché tiro piuttosto bene di spada». «E anch'io», fece Mordaunt. «Meglio, così ho la coscienza più tranquilla». «In guardia, un momento», disse il giovane. «Signori, datemi la vostra parola di non assalirmi se non uno dopo l'altro». «Forse ci chiedi ciò per avere il piacere di insultarci, serpentello», disse Porthos. «No». «Per avere, come diceva or ora questo signore, la coscienza tranquilla». «Deve essere per qualche altro fine», mormorò D'Artagnan, tentennando la testa e guardando attorno a sé con sospetto. «In fede di gentiluomo», risposero insieme Aramis e Porthos. «Se è così, signori», soggiunse Mordaunt, «ritiratevi in un angolo, come ha fatto il signor Conte della Fer, che, se non vuol battersi, mostra almeno di conoscere le regole del combattimento e lasciateci libero lo spazio. Ne avremo bisogno». «Sia pure», disse Aramis. «Ah, quante ciance!» esclamò Porthos. «Da parte, signori, da parte», disse D'Artagnan. «Non va lasciato al signorino il minimo pretesto di comportarsi malamente, cosa di cui, salvo il rispetto che gli debbo, mi pare abbia gran voglia». Questo nuovo dileggio andò a smussarsi sulla faccia impassibile di Mordaunt. Porthos e Aramis si ritirarono nell'angolo opposto a quello dove era Athos, sicché i 2 campioni si trovarono a occupare il mezzo della stanza, vale a dire erano posti in piena luce, poiché le 2 lampade che illuminavano la scena erano sulla scrivania di Cromwell. Già si intende che la luce diventava più fioca a misura che uno si discostava dal centro del suo irradiamento. «Orsù», disse D'Artagnan, «siete pronto finalmente, signore?» «Sono pronto», rispose Mordaunt. Thank you. Ambedue fecero nello stesso tempo un passo innanzi e, per quest'unico e medesimo movimento, le due lame si incrociarono. D'Artagnan era troppo abile schermitore per trastullarsi, come si dice in termini di scherma, assaggiare meglio l'avversario. Fece una bella e rapida finta che fu parata da Mordaunt. «Ah ah!» esclamò con un sorriso di compiacenza e senza perder tempo, credendo di vedere un'apertura, allungò un colpo dritto, rapido e fiammeggiante come il lampo. Mordaunt parò un colpo di quarta così stretto che non sarebbe uscito dall'anello di una fanciulla. «Comincia a credere che ci divertiremo», disse D'Artagnan. «Sì», mormorò Aramis, «ma divertendovi, incalzate a modo». «Perdinci, amico, state attento», aggiunse Porthos. Mordaunt sorrise a sua volta. «Ah, signor mio», disse D'Artagnan, «che brutto sorriso avete! È forse il diavolo che vi ha insegnato a sorridere in quel modo?» Mordaunt non rispose, se non cercando di trattenere la spada di D'Artagnan con una forza che il guascone non si immaginava di trovare in quel corpo in apparenza così debole, e subito dopo fu solo mediante una parata non meno ben eseguita di quell'avversario che D'Artagnan incontrò a suo tempo la lama di Mordaunt, che sdrucciolò lungo la sua senza toccargli il petto. Mordaunt fece rapidamente un passo indietro. «Ah, tergiversate?» disse il guascone. «La tirate per le lunghe?» «A piacer vostro, sia pure, io ci guadagno, anzi, qualche cosa, perché non vedo più il vostro volto maligno. Eccomi del tutto all'ombra, tanto meglio. Non potete figurarvi che triste sguardo è il vostro, specie quando avete paura. Guardate un po' i miei occhi e vedrete una cosa che il vostro specchio non vi mostrerà mai, cioè uno sguardo franco e leale». A quel flusso di parole, forse non molto di buon gusto, ma abituale in D'Artagnan, che usava sempre distrarre l'avversario, Mordaunt non replicò nemmeno, ma sempre dilungandosi e spostandosi, riuscì a cambiare posizione e a spostare D'Artagnan, e sorrideva sempre di più. Il suo sorriso cominciò a dare una certa inquietudine al guascone. «E via! Finiamola!» disse D'Artagnan. «Il briccone ha garretti di ferro. Avanti i colpi maestri!» E incalzò a sua volta Mordaunt, che continuò a indietreggiare, ma evidentemente per tattica, senza fare un fallo di cui D'Artagnan potesse profittare, senza che la sua spada deviasse un momento dalla linea. Tuttavia, siccome il combattimento aveva luogo in una stanza e lo spazio mancava ai combattenti, in breve il piede di Mordaunt toccò la parete a cui appoggiò la mano sinistra. «Ah!» disse D'Artagnan, «mio bell'amico, questa volta non mi scappate più, signori!» seguitò stringendo le labbra e aggrottando le ciglia. «Avete mai visto uno scorpione appiccicato a una muraglia? No, benissimo, ora lo vedrete». In un secondo D'Artagnan diede tre colpi tremendi a Mordaunt. Lo toccarono tutti e tre, ma sfiorandolo. Il guascone non riuscì a capire come l'altro avesse potuto pararli. I tre amici guardavano ansiosi, quindi D'Artagnan, stretto troppo da vicino, fece egli pure un passo indietro per preparare un quarto colpo o piuttosto per eseguirlo, poiché per D'Artagnan le armi, come gli scacchi, erano un vasto calcolo di cui tutti i particolari si concatenavano gli uni agli altri. Ma nel momento in cui, più accanito che mai, si scagliava sul nemico, nel momento che, dopo una finta rapida e serrata, si avventava pronto come il lampo, parve si arrisse la muraglia. Mordaunt, posando la mano sopra un bottone invisibile, fece aprire un uscio così ben nascosto dalla tappezzeria che era impossibile anche all'occhio più pratico scoprirlo. Quella porta, mossa da una molla d'acciaio, si chiuse dietro a lui, e la spada di D'Artagnan, rimasta tra due assicelle, si ruppe quasi fosse di vetro. D'Artagnan fece un passo indietro. La parete tornò a chiudersi. Mordaunt, mentre si difendeva, si era destreggiato in modo da addossarsi alla porta segreta. Giuntovi con la sinistra, cercò e spinse il bottone, poi scomparve, come in teatro spariscono quei geni malefici che hanno il dono di passare attraverso i muri. Il guascone mandò un'imprecazione furibonda, a cui, dal lato opposto del rivestimento murale, rispose una risata selvaggia, risata lugubre, che fece scorrere i brividi sin nelle vene dello scettico Aramis. D'Artagnan non si era ingannato. Mordaunt non aveva tempo da perdere e non ne aveva perduto. Conosceva la prontezza di decisione e di azione dei suoi nemici e risolse di agire di conseguenza. Questa volta i moschettieri avevano trovato un avversario degno di loro. Mordaunt, chiusosi bene la porta dietro, si cacciò nel sotterraneo, riponendo nel fodero l'inutile spada, e recandosi alla casa contigua, si fermò alquanto per palparsi e riprender fiato. «Bene, bene», disse, «quasi nulla, qualche graffio e non altro, due al braccio, uno al petto, le ferite che faccio io sono migliori. Lo domandino pure al boia di Bethune, a mio zio Winter e a Re Carlo. Adesso non si perde un secondo, perché un istante solo potrebbe salvarli. Bisogna che muoiano tutti e quattro insieme, in un sol colpo, divorati dalla folgore umana, poiché non lo sono da quella divina. Bisogna che spariscano, distrutti, dispersi, annientati. Si corra dunque sino a che le gambe possano reggere, sino a che mi si gonfi il cuore, ma che io giunga prima di loro. E Mordaunt si mise a camminare con passo rapido, verso la prima caserma di cavalleria, distante circa un quarto di lega. E il quarto di lega fu da lui percorso in 4 o 5 minuti. Arrivato alla caserma si fece riconoscere, prese il miglior cavallo della stalla, vi saltò sopra e infilò la strada maestra. Dopo un quarto d'ora era Greenwich. «Ecco il porto», borbottava, «quel punto cupo laggiù è l'isola dei cani. Bene, ho il vantaggio di una mezz'ora, forse di un'ora, che sciocco. Ho corso pericolo di schiantare per la mia stolida precipitazione. Adesso», soggiunse, drizzandosi sulle staffe come per distinguere più lontano fra i cordami e gli alberi delle navi, «dov'è il lampo?» Mentre pronunciava mentalmente queste parole, come per rispondere al suo pensiero, un uomo che era sdraiato sopra un rotolo di gomene si alzò e fece qualche passo verso Mordaunt. Questi si levò di tasca il fazzoletto e lo sventolò per aria. L'uomo sembrò attentissimo, ma non fece un passo né avanti né indietro. Mordaunt fece un nodo a ciascuna delle cocche del fazzoletto e allora quell'uomo si avvicinò. Era quello, ricordiamo, il segnale convenuto. Il marinaio era infagottato in un gran cappotto di lana che gli nascondeva la persona e gli copriva la faccia. «Il signore», disse costui, «viene forse da Londra per fare una passeggiata in mare?» «Precisamente», rispose Mordaunt, «dalla parte dell'isola dei cani». «Appunto», disse l'altro, «e senza dubbio vossignoria ha una preferenza. Avrebbe più caro un bastimento che un altro? Vorrebbe un buon veliero, un bastimento veloce, come il lampo», replicò Mordaunt. «Benone! Dunque il mio, quello che cerca vossignoria, io sono il capitano che le ha bisogna. Comincio a crederlo, soprattutto se non avete dimenticato un certo segno di riconoscimento. Eccolo», ribatté il marinaio, togliendo dalla tasca del cappotto un fazzoletto con il nodo alle cocche. «Bene!» esclamò Mordaunt, balzando da cavallo. «Ora non c'è da perder tempo. Fate condurre il mio cavallo al primo albergo e portatemi qui la vostra barca». «Ma i vostri compagni?» domandò il marinaio. «Credevo che foste in 4, senza contare il lacchè». «Sentite», gli disse Mordaunt, accostandosi di più, «io non sono quello che aspettate, come voi non siete quello che essi speravano di trovare. Voi avete preso il posto del capitano Rogers, non è vero? Siete qui per ordine del generale Cromwell, e io vengo da parte sua. Difatti vi riconosco. Siete il capitano Mordaunt». Il giovane si scosse. «Oh, non temete», disse il padrone, alzando il cappuccio che gli copriva la testa. «Sono un amico, il capitano Groslow». «Per l'appunto, il generale Cromwell si è lamentato che sono stato ufficiale di marina e mi ha incaricato di questa faccenda. C'è forse qualche cambiamento?» «No, niente, anzi tutto rimane come prima. E io per un po' avevo pensato che la morte del re...» «La morte del re», disse Mordaunt, «non ha fatto altro che sollecitare la loro fuga. Tra un quarto d'ora, forse tra 10 minuti, saranno qui. E dunque, che cosa venite a fare?» «A imbarcarmi con voi». «Ah, il generale dubita del mio zelo?» «No», disse Mordaunt, «ma voglio assistere io stesso alla mia vendetta». «Tutto è pronto, non è vero?» «Il carico è imbarcato, sì. 5 botti piene e 50 vuote. Proprio così. Portiamo ad Anversa del vino di Porto. A meraviglia, disse Mordaunt, conducetemi a bordo e tornate qui al vostro posto, poiché non tarderanno molto a giungere. Sono ai vostri ordini. Il vento era freddo e la spiaggia deserta quando Groslow approdò a Greenwich. Erano partite varie barche all'alta marea. Nel momento stesso in cui Groslow mise piede a terra, udì un galoppo di cavalli sulla strada cosparsa di ghiaia. «Oh, oh!» disse. «Mordaunt aveva ragione di farmi affrettare, non c'era tempo da perdere, eccoli!» Infatti erano i nostri amici, o piuttosto la loro avanguardia, composta da D'Artagnan ed Athos. Giunti di rimpetto al luogo dove stava Groslow, si soffermarono, quasi indovinassero che vi fosse lì quello con cui avevano da trattare. Athos smontò, spiegò tranquillamente un fazzoletto in cui erano annodate le quattro cocche e lo fece sventolare per aria, mentre D'Artagnan, sempre prudente, rimaneva un po' sul suo cavallo con una mano nella custodia delle pistole. Groslow, che nel dubbio se i cavalieri fossero o no quelli che attendeva, si era accoccolato dietro uno di quei pioli conficcati in terra che servono ad arrotolare le gomene, si alzò, visto il segnale stabilito, e si avviò incontro a loro. Aveva il cappuccio così abbassato che non era possibile distinguergli il volto. Inoltre, tale precauzione era superflua per la grande oscurità della notte. Eppure l'occhio penetrante di Athos indovinò, nonostante il buio, che costui non era Rogers. «Che volete da me?» disse a Groslow, facendo un passo indietro. «Milord, voglio dirvi», rispose Groslow, affettando la pronuncia irlandese, «che cercate inutilmente il capitano Rogers». «E come mai?» domandò Athos. «Perché stamani è caduto da un albero di gabbie e si è rotto una gamba. Ma io sono suo cugino. Mi ha raccontato tutta la faccenda e mi ha incaricato di ricevere e condurre in sua vece dovunque desiderassero i gentiluomini che mi avrebbero mostrato un fazzoletto con un nodo a ogni cocca, come quello che voi avete in mano e questo che io ho in tasca». E fece vedere il fazzoletto già mostrato a Mordaunt. «Non c'è altro?» domandò Athos. «Oh sì, milord, ci sono anche 75 sterline promessemi se vi sbarco sani e salvi a Boulogne o su qualunque altro punto della Francia che mi indicherete. «Che ne dite, D'Artagnan?» chiese Athos in francese. «Prima di tutto, che cosa dice costui?» «Ah, sì, mi scordavo che non capite l'inglese. E Athos ripeté a D'Artagnan il dialogo avuto con il pilota. «Mi pare verosimile», disse il guascone. «Anche a me», rispose Athos. «E poi, se quest'uomo ci inganna», riprese D'Artagnan, «potremmo sempre fargli un bel buco nella pancia». D'Artagnan aveva ripreso la sua diffidenza naturale. Secondo lui, lo scalo era troppo deserto, la notte troppo buia, il pilota troppo cortese. Un lieve schiocco della lingua contro i denti tradusse ad Athos le inquietudini del guascone. «Non abbiamo tempo per metterci in sospetto», disse Athos. «La barca ci aspetta. Saliamo».
Paolo Bonacelli ha letto «Vent'anni dopo» di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.